L'evoluzione dello spirito. 15 Rue Greuze, Parigi, 10 novembre. Abdu'l-Bahá disse: stasera parlerò dell'evoluzione o progresso dello spirito. Il riposo assoluto non esiste nella natura. Tutte le cose o progrediscono o perdono terreno. Tutto si muove o in avanti o indietro. Niente è senza moto. Dalla sua nascita, l'uomo progredisce fisicamente fino alla maturità. Allora, arrivato al fiore della sua vita, egli incomincia a declinare. La forza e i poteri del suo corpo diminuiscono e gradualmente egli arriverà all'ora della morte. Similmente, una pianta cresce dal seme fino alla maturità, ed allora la sua vita comincia a declinare finché appassisce e muore. Un uccello si alza ad una certa altezza e, raggiunto nel suo volo il più alto punto possibile, comincia a discendere verso la terra. È evidente che il moto è essenziale ad ogni esistenza. Tutte le cose materiali progrediscono fino ad un certo punto, poi cominciano a declinare. Questa è la legge che governa l'intera creazione fisica. Ora esaminiamo l'anima. Abbiamo visto che il moto è essenziale all'esistenza. Nessuna delle cose che hanno vita è senza movimento. Tutta la creazione, sia del regno minerale o vegetale o animale, è costretta ad obbedire alla legge del moto. Deve o ascendere o discendere. Ma per l'anima umana non c'è decadenza. Il suo solo movimento è verso la perfezione. Elevazione e progresso solamente costituiscono il moto dell'anima. La perfezione divina è infinita, perciò il progresso dell'anima è limitato. Fin da quando un essere umano viene al mondo, l'anima progredisce, l'intelletto cresce e la sapienza aumenta. Quando il corpo muore, l'anima continua a vivere. Tutti i diversi gradi degli esseri appartenenti alla creazione fisica sono limitati, ma l'anima non ha limiti. In tutte le religioni esiste la credenza che l'anima sopravviva alla morte del corpo. Si chiedono intercessioni per i cari morti, si dicono preghiere per il miglioramento del loro stato e per la remissione dei loro peccati. Se l'anima perisse col corpo, tutto ciò non avrebbe senso. Se l'anima non fosse possibile di avanzare verso la perfezione dopo essersi liberata dal corpo, che vantaggio arrecherebbero tutte queste amorevoli, devote preghiere? Leggiamo nelle Sacre Scritture che tutte le buone opere si ritrovano. Ora, se l'anima non sopravvivesse, nemmeno queste parole avrebbero un significato. Il fatto stesso che il nostro istinto spirituale, non datoci certamente in vano, ci porta a pregare per il bene dei nostri cari, che se ne sono andati da questo mondo, non prova forse che essi continuano ad esistere? Nel mondo dello spirito non si può retrocedere. Il mondo dei mortali è un mondo di contraddizioni, di opposti. Essendo il moto inevitabile, tutto deve andare o in avanti o retrocedere. Nel campo dello spirito non è possibile arretrare. Tutto il movimento non può essere che verso uno stato perfetto. Progresso è l'espressione dello spirito nel mondo della materia. L'intelligenza dell'uomo, il potere del ragionamento, le sue cognizioni, le sue scoperte scientifiche, essendo manifestazioni dello spirito, sono sotto la inevitabile legge del progresso spirituale e sono perciò necessariamente immortali. La mia speranza è che voi progrediate sempre tanto nel campo dello spirito che in quello della materia, che la vostra intelligenza si sviluppi, le vostre cognizioni aumentino e la vostra mente si apra sempre di più. Dovrete sempre spingervi avanti, mai rimaner fermi. Evitate l'inerzia, che è il primo passo indietro verso la decadenza. Tutta la creazione fisica è caduca. I corpi sono composti di atomi. Quando questi atomi cominciano a separarsi, ha luogo la decomposizione, ed allora viene ciò che si chiama la morte. Questa composizione di atomi, che costituisce il corpo o l'elemento mortale di qualsiasi essere creato, è temporanea. Quando viene meno la potenza di attrazione che tiene questi atomi insieme, il corpo, come tale, cessa di esistere. Per l'anima non è così. L'anima non è una combinazione di elementi. Non è composta di tanti atomi. Essa è di una indivisibile sostanza e perciò eterna. L'anima è completamente fuori dall'ordine della creazione fisica. Essa è immortale. La filosofia scientifica ha dimostrato che un elemento semplice, semplice nel senso di non composto, è indistruttibile, eterno. L'anima, non essendo una composizione di elementi, è, in carattere, come un elemento semplice e perciò non può cessare di esistere. L'anima, essendo di una sostanza indivisibile, non può essere soggetta né a decomposizione né a distruzione e perciò non c'è ragione alcuna perché possa arrivare ad una fine. Tutte le cose viventi mostrano segni della loro esistenza. Ne consegue che questi segni non potrebbero per se stessi esistere se ciò che esprimono o che provano non esistesse. Una cosa che non esiste non può certamente dar segni di esistenza. Gli innumerevoli segni dell'esistenza dello spirito stanno sempre dinanzi a noi. Le tracce dello spirito di Gesù Cristo, l'influenza dei suoi divini insegnamenti, sono oggi con noi e dureranno sempre. Una cosa inesistente non può indiscutibilmente dar segni di vita. Per poter scrivere, un uomo deve esistere. Uno che non esiste non può scrivere. Lo scrivere è in se stesso un segno dell'anima e dell'intelligenza di chi scrive. Le sacre scritture, con sempre gli stessi insegnamenti, provano la continuità dello spirito. Considerate lo scopo della creazione. È mai possibile che tutto sia stato creato per evolversi e svilupparsi attraverso innumerevoli secoli con questa ristretta finalità in vista? Pochi anni di vita d'un uomo sulla terra. Non è inammissibile che questo sia lo scopo supremo dell'esistenza. Il minerale si evolve finché è assorbito nella vita d'una pianta. La pianta progredisce finché perde la sua vita con quella dell'animale. L'animale, a sua volta, facendo parte del cibo dell'uomo, è assorbito nella vita umana. Così si vede che l'uomo è la somma totale della creazione, l'essere superiore a tutti gli altri, la meta del progresso di innumerevoli secoli di esistenza. Tutto al più l'uomo passa una novantina d'anni in questo mondo. Un breve tempo davvero. Ma cessa un uomo di esistere quando lascia il suo corpo? Se la vita giunge ad un fine, allora tutta la precedente evoluzione è inutile, tutto è stato fatto per niente. È possibile immaginare che la creazione non abbia uno scopo più importante? L'anima è eterna. I materialisti domandano: dov'è l'anima? Che cos'è? Non possiamo né vederla né toccarla. Ecco come dobbiamo loro rispondere. Per quanto grande possa essere il progresso del minerale, esso non ha il potere di comprendere il mondo vegetale. Ora, questa mancanza di comprensione non prova la inesistenza della pianta. Per quanto alto sia il grado di evoluzione a cui la pianta può giungere, essa non può capire il mondo animale. Quest'ignoranza non vuol dire che l'animale non esista. L'animale, sia pure altissimo il suo grado di sviluppo, non può immaginare l'intelligenza dell'uomo, né può farsi un'idea della natura dell'anima umana. Ma, diciamo ancora, ciò non prova che l'uomo sia senza intelletto o senza anima. Tutti questi fatti dimostrano soltanto che una forma di creazione non ha il potere di comprendere una forma superiore a se stessa. Questo fiore può non avere nozione di un essere come l'uomo, ma il fatto della sua ignoranza non toglie che esista l'umanità. Allo stesso modo, se i materialisti non credono nell'esistenza dell'anima, la loro incredulità non prova affatto che non esista un regno tale come quello dello spirito. L'esistenza stessa dell'intelletto dell'uomo è una prova della sua immortalità. L'oscurità prova che esiste la luce, perché senza la luce non vi sarebbe l'ombra. La povertà dimostra che c'è la ricchezza, perché senza la ricchezza come potremmo misurare la povertà? L'ignoranza è un segno che la sapienza esiste, perché senza la sapienza non vi potrebbe essere ignoranza. Dunque, l'idea della mortalità presuppone l'idea dell'immortalità, perché se non vi fosse la vita eterna, non vi sarebbe modo di misurare la vita di questo mondo. Se lo spirito non fosse immortale, come potrebbero le manifestazioni di Dio sopportare così dure prove? Perché Gesù Cristo soffrì la orribile morte sulla croce? Perché Maometto sopportò tante persecuzioni? Perché il Bab fece il sacrificio supremo? E perché Baha'u'llah passò la sua vita in carcere? Tanto soffrire non può non essere prova della vita eterna dello spirito. Gesù soffrì, si sottopose ad ogni prova, perché il suo spirito era immortale. Se un uomo riflette, può comprendere il significato spirituale della legge del progresso. Come tutto si muove dal grado inferiore a quello superiore. Soltanto un uomo senza intelletto può, dopo aver considerato tutte queste cose, immaginare che il grande sistema della creazione cessi ad un tratto di progredire, che l'evoluzione giunga ad una fine così inadeguata. I materialisti che ragionano in questo modo e pretendono che non ci è possibile vedere il mondo dello spirito o percepire le benedizioni di Dio, sono davvero come gli animali che non hanno alcuna intelligenza. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non sentono. E questa mancanza di vista e di udito altro non prova che la loro inferiorità. Di essi si legge nel Corano: sono uomini ciechi e sordi per lo spirito. Essi non adoperano quel grande dono di Dio, il potere dell'intelletto, per il quale potrebbero vedere e udire con gli occhi e con gli orecchi dello spirito, e comprendere con un cuore divinamente illuminato. L'incapacità della mente del materialista di afferrare l'idea della vita eterna non prova l'inesistenza di questa vita. La comprensione dell'altra vita dipende dalla nostra nascita spirituale. Io prego perché le vostre aspirazioni e le vostre facoltà spirituali possano aumentare ogni giorno e perché non lasciate mai che i sensi materiali nascondano ai vostri occhi lo splendore della luce celeste.